Palla in Tribuna è in collaborazione con
Maria, ma hai la faccia stravolta.
Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta con il nostro appuntamento per parlare del Parma Calcio e non solo. È finito il mercato, si è concluso 2 giorni fa, ormai se ne parla ancora tanto, anche perché la prossima partita del Parma è lontana, lo ricordo, questo weekend c'è la sosta per le nazionali. A proposito, andremo anche a vedere quali sono i nazionali del Parma che sono stati convocati dalle loro rappresentative. Si tornerà in campo, per quanto riguarda il Parma, domenica 12 a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Pordenone che, come sanno i più attenti, ha cambiato allenatore, quindi non troveremo l'ex Massimo Paci sulla nostra strada, una squadra che obiettivamente ha fatto male, forse una rosa che ha qualche pecca, insomma lo scopriremo. Sicuramente sarà una partita difficile per il Parma, un Parma che ovviamente con la chiusura del mercato ha consegnato, diciamo, ufficializzato quella che sarà la rosa di questo inizio campionato. Rosa che non dovrebbe subire variazioni, le uniche potrebbero essere quelle che riguardano eventuali svincolati da ingaggiare, ma dopo sentiremo le parole del DS Mauro Pedersoli proprio ieri qui alla nostra trasmissione in collegamento con Alberto Rugolotto. Ha escluso, e noi aggiungiamo almeno per il momento, questa opzione. Allora andiamo a vedere la rosa del Parma, perché poi vi chiameremo in causa scrivendoci ovviamente SMS e WhatsApp al 333-920-0170. Portieri: Buffon, Colombi, Turk. Difensori: Balog, Busi, Cobaut, Koulibaly, arrivato dalle Havre, Danilo Laranghiera, Del Prato, Dierks, Osorio, Simone Jacoponi, che comunque è assolutamente in rosa, Valenti e Zagaritis. Centrocampisti: c'è Bernabé, anche se lo sappiamo ha avuto un intervento, non ci sono diciamo aggiornamenti sulle sue condizioni. Quello che trapela è che comunque ci vorrà pazienza per riavere il ragazzo spagnolo, a cui Maresca ha dedicato la bella vittoria contro il Benevento, a testimonianza di quanto comunque sia già forte il legame tra il tecnico e il ragazzo, che del resto l'aveva avuto al Manchester City Under 23. Poi diciamo Bernabé, Brunetta, Camarà, Juric, Schiattarella, Som, Vasquez. Attaccanti: Benedicac, Correa, Daniele Jacoponi, Inglese, Mann, Mihaila e Tutino. Allora io vi chiedo di scriverci al 333-920-0170. La domanda è: qual è, come reparto, il punto debole e qual è il punto di forza del Parma? Ovviamente punto debole potreste anche essere dell'opinione che questo Parma non ne abbia alcuno, nel caso scrivetecelo. E allora ieri, dicevamo, è intervenuto ai nostri microfoni il DS Mauro Pedersoli, e andiamo a sentire cosa ha detto a Alberto Rugolotto.
Abbiamo comunque preso giocatori che tutti, indipendentemente dalla data di nascita, secondo noi hanno le qualità per rinforzare il Parma e per raggiungere l'obiettivo che tutti abbiamo in testa, insomma.
Il famoso bicchiere è mezzo pieno per il direttore sportivo del Parma, Mauro Pedersoli, ospite a Palla in Tribuna. Su Radio Parma traccia il bilancio del mercato crociato, dagli ultimi innesti di Danilo, Del Prato e Koulibaly, a qualche esubero di troppo che il dirigente non nasconde.
Se parliamo di giocatori in entrata, sicuramente possiamo dire che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Per quanto riguarda le uscite, abbiamo fatto tantissimo, più di 20, quindi credo che siamo uno dei club che ha fatto più uscite in Italia e non solo in Serie B. È chiaro che avremmo voluto magari fare qualcosina in più, purtroppo non è stato possibile. L'ha detto lei prima, è un mercato estremamente complicato, difficile, più di sempre.
Restano i vari Sepe, Laurini, Caramo e Sprocati, ma alcuni mercati esteri sono ancora aperti. Sul reintegro o meno si deciderà con mister Maresca.
Dovremo presentare alla Lega la famosa lista, certo, dei nostri giocatori, quindi lì, adesso ci troveremo e analizzeremo situazione per situazione e prenderemo poi le decisioni che riterremo più opportune, poi le comunicheremo evidentemente.
Tra i giocatori al momento fuori dal progetto di Maresca c'è anche una colonna crociata come Simone Jacoponi.
Sappiamo anche noi la storia professionale di Simone, come di Gagliolo, come di tanti altri che sicuramente hanno scritto pagine importanti nella storia recente del Parma, però poi ovviamente purtroppo nel nostro lavoro dobbiamo fare delle scelte, non tutte sono facili, non tutte magari sono popolari, vediamo.
Pederzoli spiega che il Parma non cercherà tra gli svincolati un rincalzo per il centrocampo dopo il mancato arrivo di Tavares, altri elementi possono giocare da mezzala, spiega, mentre sul resto della Serie B sottolinea il futuro equilibrio del torneo.
Tante squadre che si sono rinforzate, tante squadre che sono state costruite secondo me con logica, con raziocinio e quindi il campionato complicato. Poi è chiaro, se guardiamo i nomi dei singoli acquisti è chiaro che magari quello che ha fatto il Monza, il Parma anche evidentemente, magari possono colpire di più, ma ci sono squadre forti che sicuramente arriveranno a lottare per la promozione fino in fondo.
Palla in tribuna.
E queste erano le parole del DS Mauro Pederzoli, DS ovviamente del Parma. Io vi invito a scriverci al 333-9200-170. La domanda è soprattutto: qual è secondo voi, se c'è, il punto debole del Parma e qual è il punto di forza? Rino ci ha scritto: io avrei preso Palacio e Fagioli, due figure che uno ho messo dentro gli ultimi minuti, che tu stia vincendo o meno per tenere il vantaggio potrebbe essere utile. Fagioli, un centrale di centrocampo che farà la carriera di Pirlo, dice, vederlo alla Cremonese è uno spreco. Vedremo anche Fagioli, sicuramente una promessa del calcio italiano, promesse del calcio italiano che conosce bene il mio primo ospite, Giovanni Bia. Buon pomeriggio Giovanni.
Ciao Luca, ciao a tutti i radioascoltatori, ciao.
Giovanni Bia, che è un ex crociato, ma lui ha avuto una lunghissima carriera come difensore, fra le altre Napoli, Inter, Udinese, Brescia e Bologna, e oggi fa l'agente FIFA, quello che insomma si può, un tempo si chiamava semplicemente procuratore sportivo. Giovanni, dal tuo punto di vista, che in un certo senso è privilegiato, come ti è sembrato il mercato del Parma?
Ma secondo me hanno operato in maniera appropriata, hanno fatto le cose giuste, hanno colto le occasioni che potevano cogliere, hanno venduto i giocatori che potevano vendere, con cifre anche giuste e importanti, quindi era giusto anche vendere certi tipi di giocatori, e quindi secondo me hanno fatto un mercato giusto, con raziocinio, con intelligenza, hanno mirato giocatori che poi alla fine sono riusciti a prendere, perché credo che gli obiettivi che si erano prefissati li hanno ottenuti tutti, quindi secondo me ha fatto un ottimo mercato.
Ecco, ribalta in un'intervista alla Gazzetta di Parma di due giorni fa, rilevava, ma non è stato l'unico a dirlo, la difficoltà di questo mercato in tempo di pandemia, che naturalmente ha ristretto i cordoni delle borse di molte società, le quali vengono a mancare liquidità e altre risorse. Dal tuo punto di vista, come hai vissuto quest'ultima finestra di mercato, Giovanni?
Sì, sì, è assolutamente tutto vero, ti ripeto quello che ho detto in anche in altri interventi. Quest'anno credo che ci siano stati circa il 40% in meno di trasferimenti rispetto alla media degli ultimi 10 anni. È evidente che la difficoltà era per chiunque, sia per le squadre grandi che per le squadre piccole. Il Parma per me ha fatto benissimo, ha fatto un buonissimo mercato. Purtroppo il problema magari di molte squadre è quelle che non sono riuscite a far uscire i giocatori che purtroppo occuperanno dei posti dentro la rosa che non rientravano nei piani tecnici. Molte squadre hanno avuto veramente grossi problemi, tante squadre che hanno 8-9 esuberi in rosa. Ecco.
Ecco Giovanni, avere in squadra giocatori, ad esempio Sprocati, Siligardi, Sepe, Laurini, probabilmente Caramò fuori rosa, tu che hai giocato, insomma conosci bene il calcio, può essere un handicap per la società, cioè possono rappresentare un problema di gestione anche per l'allenatore questi giocatori?
Ma no, credo di no, perché poi insomma la squadra, la rosa è quella che viene stabilita in questi giorni e quindi gli altri saliranno per conto proprio, a parte, e basta, ecco, quindi secondo me non arriveranno neanche a contatto con la squadra, cercheranno di tenerli isolati, purtroppo è brutto da dire perché evidentemente è una cosa spiacevole per tutti, ma credo che più dispiaciuti sia proprio il Parma stesso, perché poi devi pagare giocatori che non usufruirai sul campo, non correranno prestazioni sportive sul campo, però non credo che andrà a inficiare su quello che sarà il risultato della squadra, il rendimento della squadra durante l'anno.
Allora Giovanni, vado a riepilogare gli acquisti del Parma, perché poi ti voglio chiedere qual è secondo te o quali sono quelli più interessanti. Naturalmente si parte da Buffon, poi Juric, Benedicac, Vasquez, Daniele Jacoponi, Bernabé che è attualmente fermo ai box, Schiattarella, Tutino, Correa, Cobaut, Koulibaly, Del Prato, Danilo e Bonny. Giovanni, da quali giocatori, magari anche quelli meno conosciuti, dobbiamo aspettarci le cose migliori?
Ma ti dico, Tutino per me è un acquisto importantissimo, un giocatore importante, sì, di grande prospettiva. È chiaro che ti dicessi il Mudo, vabbè, Mudo e Vasquez ovviamente, il Mudo, sì, Gigi, Buffon è troppo facile per tutti dire, giocatori straordinari che nessuno avrebbe mai pensato che potessero vestire la casacca del Parma in Serie B, perché ovviamente il Parma in Serie A è una società importantissima che tutti vorrebbero giocarci. Tutino secondo me è il colpo più importante anche a livello di prospettiva che può aver fatto il Parma in questo momento, perché c'erano anche grandi squadre di Serie A che l'avrebbero voluto tesserare, ma poi non ce l'hanno fatta, è stato molto bravo il Parma.
E infatti è stata una trattativa molto molto lunga e difficile che alla fine è andata, ha avuto un buon esito. Giovanni, ma che effetto ti fa vedere ancora in campo Gigi Buffon, che quando debuttava in Serie A tu giocavi nell'Udinese, quindi insomma tra l'altro c'erano anche grandi sfide all'epoca tra Parma e Udinese, Udinese veramente in quegli anni una formazione fortissima che tra l'altro si è mantenuta per tantissimo tempo ad alti livelli.
No, è molto bello perché insomma se ancora l'età che ha Gigi ha ancora voglia di giocare, mettersi a disposizione per i ragazzi giovani, oltre che fornire sicuramente qualcosa di importante, di rilevante sul campo, perché sai, avere un portiere del genere in Serie B, ti dico che sei in Serie B quando c'hai l'ossatura della squadra, il portiere, il difensore centrale, centrocampista e punta di livello, difficilmente sbagli il campionato, sai, avere Gigi in porta ti porta almeno 7-8 punti in più a campionato, quindi è una sensazione molto bella, è molto bella come esempio per i giovani, per i ragazzi giovani che avranno la fortuna di condividere con lui quest'anno anche.
Eh sì, davvero può essere veramente un'arma in più, una guida per i tanti giovani che ha il Parma quest'anno. Oggi la Gazzetta dello Sport faceva una rassegna degli attacchi della Serie B, io me li sono un po' letti tutti, devo dire che non ce n'è uno che mi impressiona più di un altro. Il Benevento l'abbiamo visto domenica con la Padula, insomma la Padula, Mancini, Sau, Insigne non è affatto male, il Brescia ha Aie, Baic, Moreo e Palacio, un altro buon attacco, il Lecce ha Di Carmine, Coda, Rodriguez e Strefezza, insomma un buon reparto offensivo. Quello del Parma, segnalato dalla Gazzetta dello Sport, isolato dalla Gazzetta dello Sport, i quattro giocatori che indica sono Inglese, Miaila, Tutino, Vasquez, insomma un bel reparto avanzato. Giovanni, chi vedi favorita o comunque quali saranno le squadre che daranno più noia al Parma secondo te in questa Serie B?
Ma no, guarda, dico, a proposito proprio dei reparti avanzati, ne analizzavamo proprio la televisione su Milano l'ultimo giorno con qualche direttore sportivo di Serie B, su me c'è una grandissima discrepanza perché i reparti avanzati in Serie B di quest'anno sono di importanza veramente notevole, e c'è proprio differenza fra i reparti difensivi e i reparti avanzati, quindi credo che sarà un campionato ricco di gol perché le linee difensive non sono all'altezza degli attaccanti che ci sono in Serie B quest'anno. È chiaro che il Parma, le squadre che hai detto tu con questo parco di attaccanti sono quelle che romperanno le scatole ai crociati, a noi, per cercare di vincere il campionato. È chiaro che il Monza, il Lecce, a me fa molto paura il Brescia perché ha costruito una squadra veramente bella, mi piace, e poi le squadre sono sempre quelle, il Benevento, di sorpresa secondo me non ne usciranno, la lotta si restringerà tra Parma, Benevento, Lecce, Brescia e
Il Monza potrebbe rientrare,
assolutamente. Ecco, per me Parma, Monza, Lecce, Benevento, e ripeto, la sorpresa potrebbe essere il Brescia, no? Brescia ha fatto una squadra veramente forte da tutti i punti di vista, sia come organigramma, come struttura, come assembramento di squadra. Il Brescia è pericoloso, molto pericoloso. Il Crotone non credo che abbia una squadra così forte.
Anche secondo me si è indebolito un po'.
Non è riuscito a superare le uscite che hanno fatto, e io credo che la chiusura sia fra queste 4-5 squadre.
Non so se avevo troppe aspettative io, mi ha un po' deluso la partenza, è vero che sono solo due partite, della Ternana, non so tu come la vedi.
No, la Ternana la conosco bene perché ho dei ragazzi dentro che ci giocano miei, e secondo me non sono all'altezza, ecco, di queste squadre qua. È una buona squadra da metà campionato in giù, ecco. Poi dopo sai, dopo queste 4-5 squadre il resto è molto 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 tutto allineato, molto tutto parificato, a parte forse che vedo in grande difficoltà il Cosenza del mio amico Roberto Goretti, però le altre secondo me se possono retrocedere o arrivare settima, ottava, tutte quante uguali, insomma secondo me c'è un grandissimo equilibrio in queste 14-15 squadre.
Eh sì, infatti questo secondo me è garanzia di un gran bel campionato. Spostiamoci invece sulla Serie A, dove naturalmente le gerarchie sono diverse. Giovanni, la Juve è partita male, però insomma non è la prima volta, aveva già fatto qualche anno fa con Allegri una partenza falsa, poi si è ripreso. Qual è la tua opinione sulla Juve e sulla Serie A in generale a livello di favorite per la vittoria finale?
Ma guarda, dico sì, secondo me la favorita in assoluto principale è l'Inter, perché l'Inter tutti dicono che ha perso Lukaku e Hakimi, ma per me hanno preso un allenatore straordinario che è Filippo Inzaghi, e Simone Inzaghi, perché secondo me Simone Inzaghi sarà il valore aggiunto a questa squadra. Ha sostituito Lukaku con Correa, che è un giocatore straordinario, Zeko è un giocatore importante, e secondo me l'Inter non avrà grosse difficoltà a rivincere il campionato. Purtroppo la Juve la perde di Ronaldo, è pesante, perché sai, Ronaldo, come si dice in gergo, parti sempre da 1-0 quando è Ronaldo in campo, quindi la partita dell'altro giorno con l'Empoli probabilmente non sarebbe finita così con Ronaldo in campo, perché i numeri parlano per lui e non sono riusciti a sostituirlo adeguatamente. Anche in mezzo al campo forse il colpo Pjanic potevano portarlo a casa.
Sì, sono d'accordo su Ronaldo, che ha dimostrato veramente di essere un giocatore capace di ammazzare quelle partite contro le squadre piccole, ostiche. Veramente lì ha fatto davvero la differenza. Non l'ha fatta probabilmente in Champions, però insomma non era comunque poca roba anche farla lì e andarsi a vincere lo scudetto, e ad eccezione fatta per l'ultima stagione. Invece senti, mi dai la tua opinione sulle romane, Sarri con la Lazio e Mourinho con la Roma?
Secondo me faranno un ottimo campionato, perché sono due rose competitive già di per sé. È chiaro che sono curioso di vedere Mourinho a Roma. Roma è una piazza molto difficile, molto particolare. È vero che lui a livello mediatico riesce a concentrare tutte le attenzioni su di lui, però sai, questo giochino poi dura poco, perché hai visto infatti gli ultimi anni che poi non ha fatto cose straordinarie. Infatti sono molto curioso. Secondo me faranno un buon campionato senza troppe aspettative, e allora potranno godersi una bella stagione. Se invece hanno delle aspettative, i tifosi e la piazza, allora rischiano di andarsi a complicare qualcosa.
Una squadra che negli ultimi anni ha veramente fatto molta fatica nonostante le ambizioni è la Fiorentina. Quest'anno, non so, mi dà l'idea che qualcosa sia cambiato in meglio, non so se anche tu hai avuto questa impressione.
Sai, hanno preso un paio di giocatori veramente straordinari. Cioè, Gonzalez è un giocatore veramente importante, l'allenatore secondo me è di spessore. È chiaro che anche lì la piazza è abbastanza esigente, quindi le problematiche potrebbero venire solo dall'esterno, però secondo me quest'anno la Fiorentina sicuramente non ripeterà i campionati di agonia degli ultimi 2-3 anni, dove magari rischiamo di retrocedere fino all'ultimo, la penultima giornata. Secondo me lo vedremo dalla parte sinistra della classifica, assolutamente sì.
E da Versa alla Sampdoria, secondo te cosa può fare e dove può arrivare?
Sai, si è riformata la coppia che ha portato in alto noi del Parma, quindi alla fine secondo me faranno bene, perché sono due persone intelligenti che conoscono il calcio. Magari non fa un calcio straordinario dal punto di vista estetico, però fa un calcio
concreto,
lui deve fare 40, fa 41, se chiedi fa 50, fa 51, non fa mai 48 40, o 59, quindi quello che serve alla Sampdoria è fare un campionato tranquillo, consolidare, poi probabilmente l'anno prossimo cominceranno a progettare qualcosa per fare una Sampdoria un po' più forte. Ecco.
Chi può essere la sorpresa di questa Serie A?
Ma probabilmente la Fiorentina, come dicevi tu, la Fiorentina è la squadra che potrebbe sorprendere i non addetti ai lavori. Noi addetti ai lavori conosciamo la squadra, la rosa, la capacità anche dell'allenatore di mettere in campo una squadra bella e che giochi anche bene a calcio. Secondo me la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa.
Lotta salvezza, al momento Venezia e Salernitana sembrano quelle un po' meno attrezzate, anche se mai dire mai, e poi chi vedi a lottare per evitare le ultime tre posizioni?
Sempre alla fine, se vai a vedere le statistiche degli ultimi 10 anni, delle tre neopromosse, due sono sempre retrocesse. Poi purtroppo per noi l'anno scorso c'è stata la sorpresa del Parma, la sorpresa di una squadra che non te l'aspetti. Secondo me saranno quelle quattro lì di nuovo che lotteranno per non retrocedere, perché il girone di ritorno poi nei campionati di Serie A i valori effettivi vengono fuori, come hai visto insomma anche lo Spezia ha rischiato anche alla fine di non retrocedere, quindi secondo me Spezia, Salernitana, Venezia e Empoli sono le quattro squadre che rischieranno di retrocedere.
Sì, sono d'accordo.
ma anche perché le squadre purtroppo di Serie B che vengono su o costruiscono una rosa di giocatori di Serie A che hanno già giocato 7-8 anni in Serie A, ma il problema è che poi questi giocatori non ci fanno a giocare in queste squadre, quindi sì, è difficile anche allestire e spendere soldi. Infatti stanno cercando di prendere giocatori dall'estero, ma poi tu sai che è molto difficile, insomma, salvarsi.
Molto difficile. Poi correggimi se sbaglio, Giovanni, però io, piccola società che arriva in Serie A, chi me lo fa fare alla fine di fare investimenti che potrei trovarmi poi sul groppone nel futuro, quando invece nella malaugurata ipotesi di una retrocessione avrei comunque il paracadute? Quindi secondo me quello di non appesantirsi è la priorità di tutte queste società, di restare con un bilancio che sia il più sano possibile.
Assolutamente sì, o fa investimenti veramente importanti, ma importanti dico, cioè sì, che devi prendere dei giocatori, almeno ti ricordi Parma Nostro, di Donadoni, certo, Chievo di Campedelli, che aveva tutta una media età di 28-29 anni, tutti i giocatori che avevano almeno 7-8 campionati alle spalle, senza inganci importanti, senza poi magari giovani o valorizzare i giovani, però a marzo eri sempre salvo, se ti ricordi. Allora lì riesci a fare qualcosa di importante e convincere i giocatori a venire, ma il problema è, come ti dicevo prima, un giocatore medio di Serie A non va alla Salernitana, non va al Venezia, cioè non ci va, non c'è niente da fare.
Giovanni, tra l'altro c'è un progetto che ti riguarda e che riguarda Parma, perché con Sandro Melli all'Arsenal di Marore state facendo una bella cosa, l'Arsenal Football Academy per i più giovani. Come funziona?
Ma niente, questo progetto che ho in testa da qualche anno insieme a Carlo Volpi, tra l'altro, che è lo sponsor principale Cetilar del Parma, è una persona straordinaria, secondo me, abbiamo creato questo progetto per cercare di mettere a disposizione le nostre conoscenze, la fortuna che abbiamo avuto noi, io, Ciccio Melli, c'è Marco Ferrari, c'è Francesco Torrini, insomma siamo un po' un gruppo di amici, di ex calciatori che vorremmo mettere a disposizione le nostre conoscenze ai ragazzi di Parma, partiamo dai ragazzini di 5-6 anni fino a quelli di 14-15 e noi faremo i maestri della tecnica, andremo là e insegneremo la tecnica analitica proprio sul campo a questi ragazzi. Tra l'altro oggi pomeriggio abbiamo il primo open day, sabato ci sarà la seconda e sabato prossimo l'altra ancora. Chi vorrà venire, le iscrizioni sono gratis, ti ringrazio di questo assist non preventivato.
E io, Giovanni, ti leggo anche il numero di telefono 0521 48 28 00 per chi vuole partecipare.
Grande. Io ancora non lo so a memoria, quindi ti ringrazio, però insomma è una cosa carina che noi ex calciatori, soprattutto che viviamo a Parma, siamo di Parma, fare qualcosa e tramandare a questi ragazzi che hanno voglia di avvicinarsi al calcio i segreti del calcio, i trucchi del calcio, insegnare a giocare a calcio, ecco, mentre si lì fa la tecnica analitica noi saremo lì tutti i giorni a insegnare a giocare, tutto qua.
Grazie a Giovanni Bia per essere stato con noi, ex giocatore del Parma e non solo, ora procuratore sportivo. Ora andiamo in pubblicità.
Notizie spicciole dal sindacato pensionati SPI CGIL Parma. Dal 6 settembre si aprirà il bando della Regione Emilia-Romagna per la richiesta di contributi per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli iscritti al secondo e terzo anno dei percorsi di formazione professionale potranno inoltre accedere alle borse di studio. Le domande sono riservate a nuclei con ISEE inferiore a 15.749 euro. Per ulteriori informazioni rivolgiti al CAF CGIL allo 0521 29 78 88. Da settembre inoltre le studentesse e gli studenti delle scuole superiori non pagheranno il trasporto su bus urbani, extraurbani e treni regionali. Requisito necessario: valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a 30.000 euro. Gli studenti under 14 usufruiranno della gratuità indipendentemente dal valore ISEE. I dettagli nella sezione mobilità sul sito della Regione Emilia Romagna.
Maria, ma hai la faccia stravolta.
Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prendere sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere,
in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, per scriverci ricordo il 333-9200-170, ci ha scritto Luca che saluta Giovanni Bia era con noi poco fa, scusa Luca se non l'ho letto in temporale, ma Giovanni ci sta ancora seguendo, quindi leggerà, ascolterà il tuo saluto. Rino ci scrive anche che da Versa la Samp può finire in B perché non ha un grande organico, è vero, non ha una squadra secondo me da prima parte della classifica, però può comunque tranquillamente salvarsi. Ma torniamo a parlare del Parma e lo facciamo con il mio prossimo ospite che è Francesco Monaco. Buon pomeriggio Francesco.
Buon pomeriggio Alberto, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Tra l'altro Francesco Monaco, giornalista, firma storica della Gazzetta di Parma, che ora si sta godendo la meritata pensione nonostante il suo spirito da trentenne. Francesco Monaco che tra l'altro a Radio Parma è di casa perché ha condotto per anni la trasmissione Stazione di Monaco. Francesco, quella un po' ti manca secondo me.
Quella mi manca tantissimo e studiamo la formula per riaggiornare, fare un up to date, come si dice adesso, se no non si è di moda, per magari tornare un giorno a, insomma, la radio mi manca moltissimo.
Ti aspettiamo, Francesco, mi raccomando.
Grazie Simonetta, sei una grandissima conduttrice, una grande amica.
Ci hai dato anche una notizia, vedi nella...
Sì, no, e tra l'altro però quando tu hai detto che io sono pensionato, prima avevi Giovanni Bia, e io mi ricordo benissimo il giorno del suo esordio in Serie A allo stadio, cioè...
E andiamo indietro, andiamo indietro.
Ecco, sì. Esatto.
Sì, credo tra l'84 e l'86.
Sì, uno di quegli anni lì.
Io non posso ricordarmelo.
L'esordio di Bia nel Parma me lo ricordo benissimo, quindi siamo anzianotti.
Allora, Francesco, a bruciapelo il tuo giudizio sul mercato del Parma.
A bruciapelo il mio giudizio sul mercato del Parma è ottimo, quindi voto altissimo, con il punto di domanda, e non lo scopro certo io, di una forse coperta un po' cortina a centrocampo, lo dicono tutti, rispetto a come si facevano la divisione in ruoli all'inizio della stagione. Brunetta è passato tra centrocampisti, quindi dobbiamo abituarci a considerare Brunetta un centrocampista, anche se cioè nel senso che potrebbe essere poi lui a sostituire Vasquez il giorno che non dovesse giocare il Mudo. Ma d'altra parte è vero che sono un po' contati, ma d'altra parte capisco anche che se la società ha in mente giocatori di un certo tipo, di un certo livello tecnico, è inutile insistere a dire ci vuole un incontrista, cosa si intende per incontrista? Cioè recuperare palloni ma poi saperli anche giocare, cioè devi avere un certo piede secondo me per giocare nel Parma di Maresca, e quindi l'incontrista che per sradicare la palla a centrocampo, palla o gamba, magari cioè, per dirne uno faccio l'esempio di Rincon del Torino che ha ammonito tutte le domeniche. Ecco, secondo me quel tipo di giocatore lì uno dice sì ci serve, però per far giocare lui togli comunque uno di qualità, quindi secondo me hanno le idee chiare, ecco.
Non possono, che
tutti i tifosi dicono sono pochi a centrocampo e loro non se ne accorgono, non credo.
E ci scrive infatti sul tema un nostro radioascoltatore che dice: penso che l'unico giocatore che non abbia un sostituto a centrocampo sia Schiattarelle, vista l'importanza del giocatore in quel ruolo. Credo che un sostituto sia necessario. Io aggiungo che comunque ci sarà anche il mercato di gennaio per eventuali correttivi. Francesco, il reparto che sembrava che era il più debole, almeno prima, fino a qualche giorno fa, era innegabilmente la difesa. Negli ultimi giorni è stata rinforzata, come devo dire molti si aspettavano, serviva un elemento di esperienza ed è arrivato Danilo, che comunque l'anno scorso a Bologna ha fatto un intero campionato da titolare, e dal Belgio è arrivato dall'Anderlecht questo Cobbout che conoscevamo così, insomma, per sentito dire, per quello che si poteva vedere su internet, l'abbiamo visto all'Opera col Benevento, insomma, non ci è dispiaciuto, è solo una prima apparizione, però insomma, l'inizio ha promesso bene.
Ma sì, allora Danilo a me non era particolarmente simpatico come giocatore.
È bello rude, sì.
Forse perché giocava nel Bologna e le ultime partite col Bologna, soprattutto là negli ultimi anni, sono state dei disastri. Sì. Però me lo ricordo come uno che veramente si faceva sentire. E evidentemente, come si diceva, no, la difesa è troppo debole, hanno preso Danilo, cioè vuol dire, se ne accorgono anche loro che c'era bisogno di un giocatore di esperienza al di fuori di Buffon, cioè Buffon in porta, guida la difesa, è un esempio straordinario, però magari anche in mezzo alla difesa uno dell'esperienza di Danilo ci sta benissimo, ecco, il calcio sui maccheroni si dice. Per quello che riguarda Cobaut, anche a me ha impressionato positivamente, soprattutto i lanci di sinistro, perché ha fatto due o tre sventagliate proprio sul piede dell'esterno, che una volta era Mann, una volta potrebbe essere Brunetta, adesso non ricordo. Comunque ha dimostrato una certa personalità, perché era arrivato da due giorni e molti su internet, chi è chi lui, Network Balord, ecco, se posso fare un appello, vorrei dire a tutti questi tifosi a tartiera che non vedono l'ora di criticare prima del tempo. Non dico dateci un taglio, perché uno fa quello che ne ha voglia e non sono certo io a potervi dire di… Però magari, ecco, pensate fino a 10. Non è necessario che, se tu pensi che Cobaut sia un bidone, che tu lo debba andare a scrivere magari proprio sul sito del Parma dove annunciano l'acquisto di questo giocatore. Perché poi lo legge anche il giocatore e si fa una strana idea. Cioè, ci sono dei forum apposta, volete dire che sono tutti balordi, che sono tutti dei ragazzini, che sono tutti degli sconosciuti… E, insomma, tenetevelo per voi, anche perché poi dopo rischiate di fare delle brutte figure, e non mi sembra che sia il modo migliore di tenere per una squadra che viene da un anno, che a dire negativo a dir poco, e che mentre a uno come Kučka o a uno come Kurtić, che ci hanno il pelo sullo stomaco, ce ne sono già dimenticati, ragazzini come i nostri, un anno intero a perdere, insomma…
Sì.
Secondo me li segna un po', ecco.
O se non altro, diamogli il beneficio del fatto, insomma, di essere appena arrivati, quindi attendiamo un attimo a partire con le critiche.
La vittoria col Benevento è stata fantastica, non solo per i tre punti, ma proprio per come è arrivata, cioè in un modo in cui l'anno scorso hai buttato via un sacco di punti, stavolta hai vinto, è il segnale che, non dico la ruota è girata, che adesso vinci sempre, però insomma, gente come… non voglio dire quelli poi più bravi, che sono dimostrati più bravi, tipo Brunetta o Miaila, ma anche ragazzi come Somme, come Busi, che ancora non hanno convinto, è giusto dirlo, cioè non avevano mai vinto una partita sti ragazzi, cioè voglio dire, meritavano di uscire dal campo in quel modo, con la corsa sotto la curva, poi fortunatamente c'erano i tifosi, insomma è stato un bel vedere, ecco, io ero veramente contento per loro.
Francesco,
e poi vedere esultare anche con la stessa grinta di Miaila che ha fatto il gol, Buffon è inglese, mi ha dato l'idea proprio anche del gruppo, cioè Colombi, che è uno di quelli più visibili nelle foto lì sotto la curva, sono segnali.
Sì, Francesco, sono segnali assolutamente. Francesco Monaco è ospite in diretta in questo momento, è arrivato Del Prato per la fascia destra, ci voleva, e però ti chiedo, con Osorio infortunato, potrebbe essere la volta di, diciamo, recuperare Simone Jacoponi, o sarà difficile, magari si punterà su Valenti, su Danilo, io non so quali siano le sue condizioni, era svincolato, secondo me avrà bisogno ancora di un po' per essere al passo con gli altri.
Ma sicuramente il discorso di Simone Jacoponi deve per forza di cose essere diverso da quello degli altri giocatori fuori rosa, fuori dal progetto. E tra l'altro, se non vado errato, è vero che Simone Jacoponi non è stato convocato per la partita col Benevento, ma ha fatto insieme a Gagliolo e a Bruno, ma ha fatto scalpore, perché comunque fino a quel momento Jacoponi si allenava col gruppo, cioè a lui il numero di maglia è stato assegnato, mentre a Sepe, Laurini e Compagnia Bella, se non ricordo male, non era stato assegnato. A Simone Jacoponi il numero è stato assegnato, si è sempre allenato col gruppo. Quindi che magari non che Maresca non lo veda ci sta, che i fuori rosa non saranno trattati tutti allo stesso modo, mi sembra capito anche dalle dichiarazioni di Pedersoli, e ci sta anche un reintegro, proprio reintegro in rosa. Secondo me Simone Jacoponi ha sempre fatto parte.
Sì, sì, lui è ufficialmente parte della rosa, tra l'altro, Francesco, grande professionista, come atteggiamento.
Grande professionista, grande persona, poi voglio dire, come ha ricordato anche un ospite che è venuto a Bar Sport lunedì, dice, non convocato è venuto a vedere la partita con suo figlio stadio. Sì. Cioè, a parte che tutti gli vogliamo bene, lui veramente non merita di finire fuori dal progetto, dimenticato, magari consigliato di svincolarsi per trovare un'altra. No, cioè, Simone Jacoponi è storia del Parma. E io credo che lui comunque non fosse fuori dal progetto, perché il numero di maglia ce l'aveva, e che poi possa giocare già titolare a Lignano, sarebbe da dire a Pordenone,
il concetto a Lignano, è quello, dai.
Sabbia d'oro, perché no? Perché no? Sì. Odorio ha una distorsione piuttosto pesante, potrebbe averne per un paio di settimane, ecco, dopo la sosta, non di più, non credo. Però sì, anche Danilo avrà bisogno di, poi se consideriamo la partita di Pordenone, non di quelle, sono tutte importanti, però magari Danilo aspetti una settimana, anche perché poi credo che ci sia un turno con una serie di giornate col turno infrasettimanale, ecco, lì veramente serviranno tutti.
Eh sì, serviranno tutti. Tra l'altro ci scrive l'amica Monica Panichi, che appunto si ricollega al discorso dei social, e dice: i calciatori leggono anche sui gruppi Facebook, spesso mi vergogno come amministratrice di un gruppo, lei gestisce un gruppo molto popolare e animato su Facebook, davvero delle volte si esagera.
Mi fa piacere non essere solo a pensarla così, perché veramente l'anno scorso era avvilente. Già perdevi tutte le partite, al 90esimo e se la stavi vincendo, tipo Cagliari, i gol ne prendi addirittura due, ma il livore, la che poi, cioè, non è neanche cattiveria, perché voglio dire, poi sono battute, però un conto sì. È dire, cioè, adesso...
Ma la battuta ci sta, la cattiveria no, purtroppo è un fenomeno che va oltre il calcio, è veramente una piaga del nostro tempo questa, degli eter sui social.
Nomi, anche se abbiamo appena parlato di un giocatore infortunato, noi non facciamo nomi, però c'è un giocatore del Parma che si è infortunato alla caviglia, io ho letto dei giorni scorsi, meno male, bene, questa è una gran notizia. Ecco, no, cioè,
c'è un limite che è bene non oltrepassare, via.
Basta. Tu puoi scrivere, io spero che venga ceduto. Secondo me non è un giocatore da Parma, ma non puoi dire ottima notizia perché un giocatore si è infortunato. A me queste cose veramente danno un fastidio incredibile. E a maggior ragione, ripeto, nei confronti di ragazzi come Busì l'anno scorso dopo il rigore col Sassuolo, ma tu non hai un'idea, ancora adesso c'è... viene ricordato per quello, ha sbagliato, però c'ha 20 anni e quindi di tutto hanno bisogno sti ragazzi, fuorché di essere criticati sui social, anche perché per l'appunto li leggono anche loro.
Grazie Francesco.
Il fischio, ecco, il fischio allo stadio ci sta, però è una cosa diversa.
C'è sempre un limite da non oltrepassare, via, nella critica, come
secondo
in tutte
sì.
le cose, sì.
Soprattutto se ti dichiari tifoso del Parma, sei comunque interessato alle vicende del Parma.
Certo, insomma, anche questo serve. Grazie a Francesco Monaco.
Scusate, fatto la predica, ho fatto il Don Monaco.
ci sta, insomma, col tuo cognome te lo puoi permettere,
esatto,
Francesco.
Esatto. Chiamatemi ancora, che magari poi parliamo più di calcio che di queste cose.
Assolutamente. Grazie Francesco e
grazie
buon pomeriggio.
A te, Alberto.
E noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con una graditissima ospite che ci porterà dentro direttamente nella realtà del Parma Calcio. A tra poco.
Senti prurito durante la notte? Senti odori strani? È arrivata l'ora di lavare e igienizzare il tuo materasso o il tuo divano. Niente paura, adesso c'è Lindo, l'unico sistema di lavaggio a domicilio che pulisce e igienizza divani e materassi, facendoli tornare nuovi in meno di 2 ore. Vai su lindopulito.it e prenota subito il trattamento. Liberati dallo sporco, dalla polvere, da virus e batteri. Vai su lindopulito.it. In più, hai in omaggio la sanificazione a ozono di una stanza scelta. Vai subito su lindopulito.it per scoprire come e prenota il tuo appuntamento. www.lindopulito.it.
La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta per continuare a parlare del Parma. Apriamo una parentesi sui convocati, cioè dalle nazionali, quei giocatori che quindi non saranno con Maresca e con il gruppo in questi giorni, che ricordo sono dedicati appunto ai match internazionali. La Polonia Under 21 ha convocato Adrian Benedicak, il Belgio Under 21 ha convocato per la prima volta Dan Dierks, che in realtà non sembra centralissimo nel progetto di Maresca. La Romania ha convocato, la Romania nazionale maggiore ovviamente, Dennis Mann. Simon Somm si unirà alla Svizzera Under 21, poi il terzo portiere Martin Turk, chiamato dalla Slovenia Under 21, e poi c'è Vasileios Zagaritis, convocato dalla Grecia Under 21. Andiamo con un po' di vostri messaggi. E Monica ci chiede il link della rosa che hai letto, l'abbiamo presa dalla Gazzetta di Parma, dall'edizione di oggi della Gazzetta di Parma. Dovremmo avere però collegata con noi l'ultimo ospite di questo pomeriggio, che è Ilenia Nicoli, l'allenatrice del Parma Calcio Femminile. Buon pomeriggio, Ilenia.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per questa opportunità.
Ci diamo del tuo ovviamente, Ilenia, e io ti chiedo di aiutarci. La domanda è banale, ma è sempre curiosa: come viene chiamata l'allenatrice dalle sue giocatrici?
Sempre comunque mister, anche
immaginavo.
Se, anche se diciamo che solitamente sarebbe, si utilizza anche coach, ma sinceramente a me non fa impazzire, perciò...
Sì, perché non sa di calcio coach, sa,
esatto,
di altri sport.
Un pochino sì, però quindi, va bene mister.
Ma sì, va bene mister, insomma non ha nessuna accezione particolare, è proprio connotato fortemente al calcio. Parma femminile, che quest'anno riparte dall'eccellenza. Brevemente c'era la speranza fondatissima di un ripescaggio in Serie C, non è avvenuta, però intanto, siccome il presidente Kraus tiene molto alla squadra femminile, aveva allestito una rosa veramente di tutto riguardo, fra cui appunto l'allenatrice Ilenia Nicoli, che non è mai andata al di sotto della Serie B. Ilenia, tu hai un grandissimo passato, guarda, se diciamo al giorno d'oggi l'importanza, diciamo così, delle personalità si guarda anche se hanno una pagina Wikipedia dedicata, e la tua devo dire che è molto ampia, quindi insomma mi sono studiato un po' la tua carriera, anche se un po' la conoscevo anche grazie al lavoro di Gabriele Maio, che segue la comunicazione del settore giovanile e del calcio femminile. Ilenia, hai sposato, mi pare di aver visto con entusiasmo, il progetto del Parma.
Ah, assolutamente sì, anche perché credo che alla fine nel calcio, che per me resta comunque vita, e come nella vita di tutti i giorni, bisogna cercare di vivere su progetti, perciò l'ho sposato immediatamente perché il progetto è molto convincente, ho sentito sulla carne la dedizione e l'amore di questa società per cercare di far crescere il movimento. E essendo all'interno appunto del movimento femminile da tantissimo anno, prima come giocatrice poi come allenatrice, ho sentito il cuore battere, diciamo così, quindi mi sono sentita subito i colori giallo-blu fortemente nella pancia.
Tu eri difensore, se non sbaglio.
Sì, e hai assolutamente sì.
E hai giocato grandi stagioni negli anni d'oro del Modena, a metà, fine anni 90, con grandissime giocatrici. Credo ci fosse anche Milena Bertolini in quella squadra, ma correggimi se sbaglio.
Sì, confermo, sì, confermo.
Attuale CT della nazionale femminile.
Esattamente, sì, che ha fatto in tempo anche ad allenarmi per un paio di anni.
Ah, questo non lo sapevo.
Perché lei è un pochino più grande di me. Perciò prima ci siamo incontrate come compagne, abbiamo giocato molti anni insieme, perché oltre a Modena dopo ci siamo trasferite insieme a Verona, nel Foroni Verona, perciò abbiamo fatto un po' di strada insieme, sono contenta del percorso di Modena.
Che oggi appunto è un personaggio noto nel mondo del calcio, anche al grande pubblico. Ilenia, c'è un po' di invidia da parte tua, che hai giocato in quegli anni, verso le ragazze di oggi del calcio femminile, che hanno finalmente, aggiungo, raggiunto una certa notorietà, partite in diretta, i mondiali, gli ultimi mondiali molto seguiti anche dall'Italia, e poi aggiungo Katia Serra, che ha avuto una grande esperienza come giocatrice, che ha fatto il commento tecnico alla finale degli europei vinti dall'Italia. Sono stati fatti veramente, secondo me, passi da giganti negli ultimi 5-6 anni.
Assolutamente sì, passi enormi, non c'è idea da fatica, ma c'è la consapevolezza di sapere che il calcio in questo movimento è cresciuto tanto, e sempre le ragazze hanno la grande fortuna di vivere il calcio oggi. E spiego magari anche alcuni particolari di come era il calcio quando giocavo io, ma serve per rendere ancora di più l'idea di quello che veramente possono avere oggi, perché non si rendono conto. Sono molto molto contenta di aver fatto parte di quel pezzo, diciamo, di calcio che ha dovuto soffrire per avere quello che è stato, quello che abbiamo oggi, e lo rifarei ancora. E mentre parlo con te di questo ho i brividi sulla pelle, perché insomma è sempre molto emozionante sapere di avere lottato per tanto tempo per qualcosa che oggi finalmente è capito.
Immagino una grande epopea. C'erano veramente importanti giocatrici come te che sono rimaste conosciute ai tuoi tempi anche dal grande pubblico. Penso a Patrizia Panico, al di là di Carolina Morace, che già negli anni 90 commentava le partite. Ilenia, ma veniamo a quello che è il presente, il Parma che inizierà, Parma Calcio Femminile, che inizierà il suo campionato, l'abbiamo detto, di eccellenza il 19 settembre. È uscito il calendario con il centro polivalente Limidi, e alla quarta tra l'altro c'è il derby con il Fraore. Che campionato vi aspettate?
Ma io sinceramente non ho le idee molto chiare rispetto a quello che ci può aspettare in questo campionato, perché
facile,
è un campionato,
immagino,
che non conosco, avendo sempre fatto altri campionati. Però insomma ho come riferimento comunque un po' le ragazze e Federico Pangrazzi, che è responsabile dell'area femminile, e ne approfitto per ringraziarlo, perché ha creduto, credo assieme a Filippo Galli, fortemente nella mia figura. E quindi credo che sarà comunque un campionato difficile, ostico, perché tutti i campionati lo sono. E il fatto di avere la possibilità di allenare una squadra competitiva, questo non lo si può nascondere, anzi io mi sto divertendo moltissimo, perché le ragazze si applicano molto e anche la qualità delle calciatrici è piuttosto importante. Detto questo, cercheremo di fare naturalmente quello che ci è stato chiesto, cioè di cercare di vincere questo campionato, e però da qui al farlo c'è tanto tempo, tanto spazio, e quindi ci saranno anche momenti magari dove sicuramente incontreremo delle difficoltà, e sta nella bravura dello staff, perché io il lavoro non lo faccio assolutamente da sola, anzi
sì,
ho degli ottimi collaboratori che mi aiutano e che ne approfitto per ringraziarli fin da subito. Però ho l'impressione di avere un gruppo molto dotato e che ci sia la possibilità di lavorare molto e di avere anche una crescita abbastanza rapida.
Ilenia, se ti dovessi descrivere come tipo di allenatrice, tu come ti definiresti? Anche non so qual è il tuo schema prediletto, se ne hai uno.
Sì, ho uno schema prediletto che è un 3-4-1-2, è uno schema che ti permette comunque di lavorare con una difesa a 3, ma non rientro a 5 ma rientro a 4, ti permette di lavorare in ampiezza, è un modulo molto offensivo e ti consente di lavorare molto sugli interscambi, e quindi di lavorare non tanto sul ruolo ma sugli spazi che si creano. Detto questo, credo che il modulo non sia tanto importante, ma che sia importante il modello di gioco che si vuole portare avanti, e il modello di gioco che vorrei portare avanti è quello comunque di innanzitutto sapersi adattare alle situazioni che possono cambiare, e questo significa anche attaccare magari con un modulo e difendere con un altro, perciò parlo di modello di gioco e di modulo. Certamente la cosa che non vorrei che mancasse, e che stiamo cercando già in questi 10 allenamenti che abbiamo fatto, la grinta, la caratterialità, il fatto di avere voglia di raggiungimento, di miglioramento, un impegno negli allenamenti, la dedizione in tutto quello che si fa, ecco, questo è una cosa che non deve assolutamente mancare nella mia squadra, perché credo che sia la base per poi poter fare tutto il resto.
Ilenia, voi vi allenate al Noce, campo di Noceto, quindi non vi allenate a Collecchio, ma ti capita o hai comunque l'opportunità di seguire qualche allenamento di Maresca, anche per, si sa che insomma tra colleghi ci si confronta, ci si osserva anche per carpire i segreti del mestiere, non so se è il caso tuo.
Certo, assolutamente sì. Tra l'altro, insomma, ho avuto la fortuna anche di allenare a Sassuolo e ho avuto la fortuna di intraprendere, diciamo così, un percorso insieme a De Zerbi, allenatore che stimo moltissimo e con il quale sono cresciuta molto, perché ho avuto la possibilità di assistere a tanti suoi allenamenti, e conosco anche Maresca ed è un allenatore molto bravo, molto interessante, e dico la verità, fino ad oggi non ho voluto interferire negli spazi della prima squadra maschile, perché i primi momenti sono sempre più delicati, però è nelle mie intenzioni assolutamente di assistere ai suoi allenamenti, perché credo di avere la possibilità di crescere, oltre al fatto che penso che ci siano molti allenatori all'interno del Parma Calcio che possono comunque darmi la possibilità di crescere, ma così come penso che lo sia un po' per tutti, perché nel momento in cui si pensa di essere arrivati è proprio quando si è finiti, ecco, io credo che sia un po'...
Eh no, questo. infatti, assolutamente. Ileni, allora, in bocca al lupo, lo ricordiamo, il Parma femminile inizia il suo campionato il 19 settembre, noi ve lo promettiamo assolutamente, lo continueremo a seguire su Radio TV Parma e anche la Gazzetta di Parma, che sta dedicando periodicamente degli articoli. Grazie Elenia Nicoli, l'allenatrice, e in bocca al lupo.
Grazie a voi, viva il lupo, ne approfitto soltanto per ringraziare la società e in particolar modo il presidente Kraus per tutta l'attenzione che sta dando al movimento femminile a Parma. E grazie a voi.
Grazie Ilenia. Ancora 30 secondi per gli ultimi messaggi. Mark ci chiede se i 5 esclusi dalla rosa potrebbero rientrare in caso di infortunio. Al momento no, poi si vedrà, insomma, tutto può sempre succedere. Salutiamo Luca, ci chiedono appunto di Jacoponi, l'abbiamo detto, Jacoponi, vedremo un po' se potrà, lui è parte della rosa, vedremo se Maresca lo impiegherà o meno. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, ci troviamo domani sempre dalle 14 alle 15, grazie a Simonetta Collini in regia, buon proseguimento di giornata.